Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Profanazione del Sacro Corano non è la libertà di espressione. Iran, attacco contro polizia nel sud-est, 4 martiri. Russia, Kiev ha attaccato con droni Mosca, atto terroristico. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è lunedì 24 luglio 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro speciale dedicato al mese di Muharram, mese dedicato all'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, la pace sia con lui. Grazie, tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è tornato a condannare ancora una volta la profanazione del Sacro Corano in alcuni paesi europei con l'autorizzazione delle loro autorità e sotto il pretesto della libertà di espressione. Tutto questo, ha detto Raisi, è in palese contrasto con la stessa pretesa di libertà di espressione, nonostante la rivendicazione degli stessi governi alla libertà di espressione, ha proseguito ancora Raisi, l'autorizzazione data da loro ai recenti atti di profanazione del Sacro Libro esemplifica la moderna ignoranza, ha detto ancora il capo di Stato iraniano durante il discorso che ha tenuto al suo gabinetto, un incontro ufficiale con i suoi ministri, il capo di Stato iraniano. Poi ha osservato che il Sacro Corano ha posto un'enfasi speciale sulla necessità di combattere ignoranza in tutte le sue forme, e questo è il motivo per cui i seguaci dell'ignoranza moderna nutrono un tale rancore nei confronti del Sacro Corano. In vista dell'ondata di risveglio che sta travolgendo il mondo, verrà il giorno in cui tutte le persone diventeranno consapevoli proprio delle intenzioni minacciose, spregevoli, disumane di coloro che insultano il Corano, ha detto ancora il presidente iraniano. I commenti di Raisi e le sue osservazioni arrivano dopo che un rifugiato iracheno residente in Svezia, identificato come Salvan Momika, ha profanato il Sacro Libro dei musulmani e ha commesso atto sacrilegio prima davanti alla più grande moschea di Stoccolma a fine giugno e per la seconda volta davanti all'ambasciata irachena nella stessa città, nella capitale svedese, sotto la stretta protezione fornita dalla polizia svedese. E venerdì i membri di un gruppo danese, proprio un gruppo islamofobo chiamato Donetsk Patrioter, hanno profanato il Sacro Corano davanti all'ambasciata irachena nella capitale della Danimarca, Copenaghen. Gli atti di sacrilegio hanno aperto le parole alle proteste in tutto il mondo islamico, compreso Iran, con tutti i paesi musulmani che hanno proprio condannato duramente questi insulti alle sacralità islamiche. E di quattro martiri tra le forze della polizia stradale iraniana, un attacco terroristico da parte di un gruppo di ignoti armati che ha avuto luogo nel sud-est del paese, secondo l'IRIB, che ha citato le autorità della provincia del Sistan e Baluchistan. Almeno quattro soldati sono stati uccisi per un'imboscata tesa da terroristi ad una pattuglia polizia stradale sull'autostrada che collega le città di Khosh e Taftan. Le vittime sono state identificate. Gli ufficiali di polizia Mahdi Alohpur, Mohammad Reza Ismaili, Reza Sheikhi e Hassan Vahidi. Nuova serie di attacchi con velivoli senza pilota sono segnalati in queste ore sulla capitale della Russia, Mosca, lo riferiscono i media russi. Un drone ha colpito un palazzo nel sud della capitale, mentre altri hanno centrato due edifici non residenziali in città. Detriti i frammenti di un ultimo attacco aereo da parte dell'Ucraina sono stati trovati nel centro di Mosca. Secondo i servizi di emergenza russi, al momento non segnalano feriti. Territori occupati: 570 minori palestinesi arrestati nella prima metà del 2023. Un nuovo rapporto di un gruppo di difesa dei diritti umani rivela che le forze israeliane hanno arrestato ben 570 minori palestinesi dall'inizio del 2023, lo ha rivelato il direttore del Centro Palestinese per gli Studi su Detenuti, Riyad al-Ashghar. Cosa ha detto? La cifra mostra un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022, ha osservato, aggiungendo che 435 giovani palestinesi detenuti in carcere del regime sionista provengono dalla città occupata di Al-Quds. I detenuti includono 29 bambini di età inferiori a 12 anni, ha detto ancora l'esponente del centro per i detenuti palestinesi, aggiungendo che due di loro hanno solo 10 anni. La Lega Araba ha sollecitato più volte un'azione globale concreta per porre fine ai crimini israeliani contro bambini palestinesi. L'adesione dell'Ucraina alla NATO per cedere terre alla Polonia, Lukashenko, è un pericolo per Bielorussia. Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha detto che in caso di smembramento dell'Ucraina, la Bielorussia sarà circondata da baltici e dai polacchi. Lukashenko ha così spiegato il perché considera inaccettabile il trasferimento delle terre occidentali ucraine alla Polonia. Per noi questo è inaccettabile, la separazione dell'Ucraina occidentale, lo smembramento di questo paese, il trasferimento delle sue terre occidentali alla Polonia. Questo è inaccettabile perché ci troviamo sotto l'influenza militare dei paesi baltici e polacchi da ovest e si scopre che anche da sud lo Stato dell'Unione dovrà difendersi. Pertanto tali approcci sono inaccettabili, ha detto ancora Lukashenko in un incontro con il suo collega russo Vladimir Putin. BRICS Ramaphosa non invita Macron al vertice in Sudafrica. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa non ha invitato al vertice di capi di Stato e di governo del gruppo BRICS di fine agosto Emmanuel Macron, nonostante la richiesta dello stesso presidente francese. Il vertice di agosto in agenda a Johannesburg sarà il più grande incontro di capi di Stato e di governo del sud del mondo negli ultimi anni. Macron non è stato invitato al vertice BRICS in Sudafrica, ha riferito il portale locale News 24. Sono già stati invitati 70 inviti ai leader del sud del mondo, tuttavia paesi occidentali come Stati Uniti, Inghilterra, Francia non sono stati invitati. Nonostante abbia chiesto un invito, il presidente francese non l'ha ricevuto, ha proseguito l'articolo. A giugno Opinion ha riferito che Macron aveva chiesto al presidente sudafricano Ramaphosa di lasciarlo partecipare al summit BRICS. Tale richiesta ha sorpreso il leader sudafricano, osserva l'articolo. Il Sudafrica non ha detto se fosse pronto a consentire la partecipazione di altri leader internazionali, ha detto la fonte. A sua volta il portavoce di Ramaphosa ha dichiarato ai media di non sapere nulla dell'appello del presidente francese. Mercoledì l'ufficio del presidente della Sudafrica ha chiarito che al vertice del BRICS, che si terrà a Johannesburg dal 22 al 24 agosto, parteciperanno i leader di Cina, India, Brasile e Sudafrica. La Russia sarà rappresentata dal ministro degli esteri Sergei Lavrov. Il portavoce presidenziale Peskov del Cremlino ha affermato che Vladimir Putin, il presidente russo, ha deciso di partecipare al vertice BRICS tramite videoconferenza. BRICS comprendono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Anche Argentina, Iran, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto hanno espresso il desiderio di aderire al blocco economico. Il Sudafrica ha assunto la presidenza dei BRICS dalla Cina all'inizio di quest'anno e la manterrà fino alla fine del 2023, quindi verrà trasferito quando verrà trasferito allo stato successivo.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. In nome di Dio, salve gentili ascoltatori, oggi continuiamo a narrarvi i fatti inerenti alla vita dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, nell'ambito dello speciale che quest'anno dedichiamo al mese di Muharram. A tra poco. Ieri vi abbiamo raccontato del comportamento del malvagio Ibn Ziyad con il povero Hani che aveva ospitato a casa sua il messaggero dell'Imam Hussein, ovvero Muslim. In questo momento Asma ibn Kharija, o secondo un'altra tradizione Hassan ibn Asma, si alzò e disse: «O duce, tu ci hai ordinato di portarti Hani e ora che te l'abbiamo portato gli hai rotto il viso, gli hai bagnato la barba di sangue e pensi pure di poter ucciderlo». Ibn Ziyad montò in collera e disse: «Sei in arresto anche tu». E lo fece picchiare così tanto da farlo tacere. Dopodiché fu legato e imprigionato in un angolo del palazzo. Quando si vide in quelle condizioni disse: «In verità noi apparteniamo a Dio e a Lui ritorniamo», come se si fosse ricordato delle parole che Hani gli disse prima di entrare a palazzo e gli disse: «O Hani, ora ti comunico la notizia della mia morte». Quando Amr ibn Hajjaj, la cui figlia Ruaiha era la moglie di Hani, venne a sapere dell'uccisione di quest'ultimo, circondò con tutta la tribù dei Mazhaj il palazzo e ad alta voce disse: «Io sono Amr ibn Hajjaj e questi sono i cavalieri e gli eminenti della tribù dei Mazahaj. Noi non ci siamo ribellati al duce, non ci siamo separati dai musulmani, abbiamo però sentito che il nostro capo Hani è stato ucciso. Ibn Ziyad, saputo del fatto, ordinò a Shuraih al-Ghazi di andare a trovare Hani e di dire alla sua tribù che egli è vivo. Shuraih ubbidì e disse ai membri della tribù di Hani che egli non era stato ucciso. Essi si accontentarono di ciò e si disperse. Dopo essere venuto al corrente della tragedia che aveva coinvolto Hani, Muslim insieme a coloro che gli avevano giurato fedeltà, scese in guerra contro Ibn Ziyad, il quale si rifugiò dentro il palazzo e ne serrò bene i portoni, e i suoi uomini iniziarono a combattere con quelli di Muslim. Quelli che si erano rifugiati con lui all'interno del palazzo salirono sul tetto e iniziarono a minacciare i seguaci di Muslim dell'arrivo delle armate di Damasco. Si fece sera e i seguaci di Muslim si dispersero gradualmente abbandonandolo. Dicevano tra loro: «Perché dovremmo alimentare la fiamma del tumulto? È meglio che ce ne stiamo nelle nostre case e lasciamo stare Muslim e Ibn Ziyad affinché Dio metta pace tra di loro». Se ne andarono tutti all'infuori di 10 persone. Quando venne in moschea per compiere le preghiere del tramonto e della sera, non vi trovò nemmeno quelle 10 persone. Uscì umilmente dalla moschea e si incamminò per i vicoli della città. Si fermò davanti alla porta della casa di una donna chiamata Atua, domandò dell'acqua e, dopo averla bevuta, chiese alla donna di dargli rifugio a casa sua. Lei acconsentì e lo ospitò. Il figlio della donna però informò Ibn Ziyad del fatto, il quale mandò Muhammad ibn al-Ash'as con un gruppo di uomini a catturarlo. Essi arrivarono fino a dietro il muro della casa della donna. Quando Muslim sentì il rumore degli zoccoli dei loro cavalli, indossò la corazza, montò a cavallo e si scagliò contro di loro, uccidendone alcuni. Muhammad ibn al-Ash'as urlò: «O Muslim, tu sei al sicuro?» Muslim disse: «La protezione della gente intrigante e dissoluta non è protezione». Dopodiché riprese a combattere recitando in qualità di Rajaz i versi che Amr ibn Malik al-Khatami aveva composto nel giorno di Igharan: «Ho giurato di non essere ucciso se non in modo nobile e dignitoso, anche se dovessi morire in modo duro e doloroso. Non amo essere ingannato e fatto prigioniero, non amo mescolare l'acqua fresca all'acqua calda e amara, vale a dire, voglio comportarmi da prode e valoroso e non amo arrendermi di fronte al nemico. Ogni uomo un giorno nella sua vita incontra il male, io vi colpisco e non temo alcun pericolo». Gli uomini di Ibn Ziyad gridarono: «O Muslim, Muhammad ibn al-Ash'as non mente, non ti inganna». Muslim non badò però a queste parole, i colpi di spade e di lancia che ricevette lo indebolirono e gli uomini di Ibn Ziyad aumentarono i loro attacchi. Un empio lo colpì alle spalle con la propria lancia e lo fece cadere da cavallo e venne così fatto prigioniero. Quando Muslim arrivò a palazzo non salutò Ibn Ziyad, una delle guardie disse: «Perché non hai salutato?» Muslim disse: «Guai a te, egli non è il mio capo». Ibn Ziyad disse: «Non importa se saluti o no, sarai in ogni caso ucciso». Muslim disse: «La mia uccisione non è una questione importante, poiché persone più empie di te hanno ucciso persone più probe di me. Tu inoltre, uccidendo le persone vigliaccamente e mutilandole in modo terrificante, manifesti la tua impietà e, quando prevali sul nemico, esegui le più turpi azioni. In verità, non esiste persona più adatta di te per compiere simili crimini». Ibn Ziyad disse: «O peccatore, o sobillatore, ti sei ribellato al tuo duce, hai gettato discordie tra i musulmani, hai creato tumulto, hai sobillato». Muslim disse: «O figlio di Ziyad, hai mentito, sono stati Muawiyah e suo figlio Yazid a gettare discordia tra i musulmani, siete stati tu e tuo padre Ziyad ibn Ubaid a sobillare. Io spero che Dio mi doni il martirio per mano della sua più malvagia creatura». Ibn Ziyad disse: «O Muslim, speravi di raggiungere una posizione e ti sei perciò dato da fare, Dio però non ha voluto e l'ha concessa a chi ne era degno». Muslim disse: «O figlio di Marjana, chi era veramente degno di quella posizione?» Rispose Yazid, figlio di Muawiyah, ma Muslim replicò: Alhamdulillah, sia pure il Dio giudice tra noi e voi. Ibn Ziyad proseguì: Pensi forse di avere qualche diritto nella questione del califfato? Disse: Non lo penso, ne sono assolutamente certo. Ibn Ziyad disse a questo punto: Dimmi a quale scopo sei venuto in questa città, rovinandone l'ordine e gettando discordia tra i suoi abitanti. Rispose: Io non sono venuto in questa città per gettare discordia e provocare tumulto. Tuttavia, siccome voi avete reso manifesto il male, avete distrutto il bene, avete imposto il vostro potere, il vostro governo alla gente, li avete indotti a compiere atti contrari ai precetti divini, vi siete comportati tra loro come i sovrani bizantini e persiani, noi siamo venuti a invitare la gente alla rettitudine, a impedire loro di compiere il male. Siamo venuti a renderli ubbidienti ai precetti coranici e alle leggi del profeta dell'Islam. Come disse l'inviato d'Allah, noi saremo idonei per compiere tale missione. Ibn Ziyad iniziò allora a ingiuriare lui, l'imam Ali, la pace sia con lui, l'imam Hassan e l'imam Hussein, la pace sia con loro. Muslim rispose: Tu e tuo padre siete più adatti a essere insultati. Fai quel che vuoi, o nemico di Dio. Ibn Ziyad ordinò a Bukhayr ibn Hamran di portare Muslim sul tetto del palazzo e di ucciderlo. Muslim, mentre veniva portato su, santificava il Dio, chiedeva il suo perdono e benediceva il suo inviato. L'assassino di Muslim, dopo averlo decapitato, scese terrorizzato. Ibn Ziyad, quando lo vide in quelle condizioni, gli disse: «Cosa ti succede?» Disse: «O duce, mentre stavo uccidendo Muslim, vidi dinanzi a me un uomo dal volto orrendo e nero che si mordeva le dita, o secondo un'altra tradizione, le labbra. A vederlo mi sono spaventato come mai ero spaventato in vita mia». Ibn Ziyad disse: «Forse era solo l'effetto dello spavento che hai preso per aver ucciso Muslim». Ibn Ziyad ordinò poi di portare Hani. In quegli istanti Hani diceva: «Dove sono i Mashaj? Dov'è la mia tribù? Dove sono i miei parenti?» Il suo boia gli disse: «Porgi il collo». Egli disse: «Giuro su Dio che non sono generoso nel donare la vita e non vi aiuto a uccidermi». Dopodiché il servo di Ibn Ziyad, che veniva chiamato Rashid, con un colpo di spada lo uccise. Nella trenodia composta da Abdullah ibn Zubair al-Asadi per il martirio di Muslim e Hani leggiamo: «Se non sai cos'è la morte, guarda Hani nel bazar di Kufa, il prode uomo il cui viso fu ferito dalla spada, e Muslim, il generoso, che dopo essere stato ucciso fu gettato giù dal tetto del palazzo. L'empio Ibn Ziyad li arrestò e il mattino del giorno dopo essi diventarono il racconto dei passanti». Ibn Ziyad scrisse una lettera a Yazid comunicandogli l'uccisione di Muslim e Hani. Yazid, ringraziandolo per quanto aveva fatto, gli comunicò che aveva sentito che Hussein, la pace sia con lui, si stava dirigendo verso di lui. Gli ordinò di punire, uccidere e imprigionare coloro che sospettasse avesse il minimo dubbio che collaborassero con Hussein, la pace sia con lui. Cari amici, a domani con il resto dei fatti riguardanti il mese di Muharram dell'anno 60 dell'Egira e la rivoluzione di Ashura. A presto.